Buongiorno, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, bentornate, bentornati a 37.2, la trasmissione di Radio Popolare che si occupa dei temi della sanità. I nostri contatti 331-6214013 per sms e telegram, diretta @popolarenetwork.it per le vostre email. Abbiamo una casella di posta elettronica della trasmissione che è 37.2@radiopopolare.it. Scriveteci lì per segnalarci storie, argomenti di cui volete parlare, e poi abbiamo una pagina su Facebook sempre aggiornata con i nostri podcast che sono tutti raccolti sul sito www.radiopopolare.it. In studio Elena Mordiglia, un saluto da me, un saluto a Cora Aranci in redazione e un saluto a Vittorio Agnoletto in collegamento con noi. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno, allora puntata ricca anche questa come sempre a 37.2, di che cosa parliamo oggi?
Prima di illustrare i temi vorrei dirvi, chiedervi se vi ricordate che qualche puntata fa noi avevamo raccontato il caso di una persona malata che, dopo aver cercato inutilmente di risolvere con le istituzioni la possibilità di utilizzare la cannabis terapeutica per diminuire i dolori, aveva deciso di coltivarla a casa per uso personale e che era stato denunciato. Bene, è stato assolto ed è stato riconosciuto l'uso personale a fini terapeutici. È un risultato importante per lui, ma anche per tante altre persone. Ora, ovviamente, è necessario attendere la pubblicazione delle motivazioni per conoscere con precisione le ragioni che hanno portato a questa decisione i giudici. Oggi è il 29 aprile, ieri era il 28 ed era la giornata mondiale vittime amianto. Il coordinamento nazionale delle associazioni amianto ha lanciato una lettera aperta al presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, sottolineando come siamo di fronte, per quanto riguarda l'amianto, ancora a un'emergenza sanitaria, ambientale e sociale che produce tra le 5 e le 6 mila vittime all'anno, di cui 1500 a causa del mesotelioma, un cancro incurabile provocato esclusivamente dalle fibre dell'amianto. E il coordinamento delle associazioni che si occupano delle vittime d'amianto ha avanzato alcune richieste. Prima è l'estensione del super bonus 110% per la bonifica dell'amianto negli immobili privati. Secondo, la copertura finanziaria per la bonifica dell'amianto ovunque. Terzo, il finanziamento della ricerca clinica. E quarto, il miglioramento delle prestazioni economiche del fondo per le vittime dell'amianto. E ovviamente si chiede anche di riconsiderare i tempi di accesso alla pensione per i malati esposti all'amianto, che hanno un'attesa di vita purtroppo decisamente inferiore a quella della popolazione generale. Ci pare importante tornare su questo argomento, almeno con questa notizia, che avevamo peraltro affrontato proprio settimana scorsa anche per quanto riguarda i processi relativamente ai decessi e alle patologie d'amianto. Veniamo alla giornata di oggi, inizieremo con due testimonianze, una che ci racconta cosa sta avvenendo in un RSA, della quale avevamo già parlato, pensavamo di non doverci tornare sopra, invece purtroppo dobbiamo tornare a parlarne. E poi racconteremo un episodio di mancata assistenza sanitaria da parte di un medico. Quindi andremo ad ascoltare Amnesty International che ci racconterà cosa hanno scoperto con la loro ricerca intitolata Barometro dell'odio. Durante la pandemia non si sono fermate le attività di volontariato e di solidarietà e ascolteremo l'esperienza del Filo d'Oro. Ma come sempre dedicheremo parecchio tempo a rispondere alle vostre numerosissime domande e daremo anche molta informazione sui vaccini. Prima di tutto però voglio ricordarvi ancora l'importanza di firmare la petizione per il diritto alla cura affinché non si costruiscano profitti sulla pandemia. Ormai sapete, e però dovete farlo sapere ai vostri amici e ai vostri conoscenti, che se raggiungeremo 1 milione di firme la Commissione europea sarà obbligata a rimettere in discussione le regole sui brevetti. Domani si riunisce il Consiglio TRIPS sulla proposta di moratoria sui brevetti avanzata da India e Sudafrica. Il 5-6 di maggio la discussione tornerà ancora dentro il Consiglio generale del WTO, ogni nazione dovrà pronunciarsi, l'Unione Europea dovrà pronunciarsi e come comitato abbiamo mandato una lettera aperta al Presidente del Consiglio Draghi chiedendo che l'Italia appoggi la proposta di sospensione temporanea dei brevetti avanzata da India e Sudafrica. Stiamo raccogliendo tante firme, siamo quasi a 50.000 solo per quanto riguarda l'Italia, siamo il paese che finora ne ha raccolte di più, dobbiamo andare molto oltre, l'obiettivo nostro italiano è quello di arrivare a raccogliere 150.000 firme. Vi chiedo ovviamente di far girare assolutamente questa informazione. Si può firmare su noprofitonpandemic.eu/it. A proposito proprio di questo tema, ci sono notizie dell'ultima ora. Ieri il Parlamento europeo ha approvato il passaporto vaccinale. Questo certificato consente anche a chi non è stato vaccinato, ma è guarito dal coronavirus, oppure è negativo a un test effettuato nei 3 giorni precedenti, di poter viaggiare liberamente in tutta l'Unione Europea. Dall'altra parte, dice il Parlamento Europeo, perché non si crei un'ulteriore discriminazione, è necessario che i test siano gratuiti. Quindi, chi ha fatto la vaccinazione, coloro che hanno fatto il coronavirus e sono guariti, coloro che hanno un test sierologico, un tampone, coloro che hanno un tampone negativo effettuato nei 3 giorni precedenti, potranno viaggiare liberamente in tutta Europa. Torneremo poi su questo argomento in una delle prossime trasmissioni, vedendo i pro ma anche i punti di domanda che sorgono su questo argomento di estrema attualità per i mesi futuri.
Ci sono dei servizi pensati dall'Osservatorio Coronavirus per aiutare le persone in questo periodo, ve li ricordiamo in tutte le trasmissioni, lo facciamo anche oggi. Il primo è lo sportello psicologico di ascolto e intervento per l'emergenza Covid-19 che è stato attivato dal Dipartimento di Scienze Umane per la formazione Università Bicocca. Vi indico la mail e il numero di telefono. La mail è emergenza psicologica Covid-19@unimib.it e il numero di telefono è 02644 84901. Prosegue anche l'attività dell'Associazione Avvocati per Niente Onlus, che risponde alla mail info@avvocatiperniente.it. Tutte le informazioni le trovate naturalmente sulla pagina web di Medicina Democratica. Poi vi vogliamo dare come sempre di nuovo i riferimenti del difensore regionale della Lombardia, che risponde al numero di telefono 02 67 48 24 65 02 67 48 24 65 o 67, le ultime due cifre, e all'email difensore.civico@consiglio.regione.lombardia.it. E insomma, possiamo dire, Vittorio, che quando noi segnaliamo qualcosa che non va, poi cerchiamo anche di seguire le vicende, abbiamo quindi degli aggiornamenti.
Sì, ad esempio da Ro ci è stato segnalato che continuano le operazioni di esternalizzazione del servizio sanitario pubblico ad opera della SST Rodezze. Avevamo già visto la creazione di interi reparti di sorveglianza Covid affidati a soggetti privati, nonostante fossero a tutti gli effetti reparti ospedalieri interni a strutture pubbliche. Bene, vi ricordate che avevamo parlato della convenzione tra la SST Rodense e Medicasa per la gestione delle degenze Covid-19 nel presidio ospedaliero di Passerana? Bene, questo accordo con la struttura privata è stata prorogata fino al 31 maggio 2021. Beh, allora noi adesso resteremo in attesa di scoprire che cosa succederà alla fine di maggio, perché in base alle regole e alle leggi in vigore attualmente, oltre quella data non potrebbero più prorogare la convenzione con la struttura privata. La stessa ASST ha stipulato una convenzione con la Fondazione Policlinico, che gestirà alcune linee vaccinali all'interno del centro vaccinale Covid a Milano a Palazzo delle Scintille. Allora, quello che sembra, e non riguarda purtroppo solo questa SST, che in nome di questa convenzione la direzione strategica della SST stia progressivamente svuotando i reparti per recuperare lavoratori e operatori sanitari da delocalizzare al Palazzo delle Scintille. E secondo quanto ci comunicano con i nostri ascoltatori, all'ospedale di Passerana diminuisce costantemente il numero di reparti attivi. Tutto il resto è temporaneamente chiuso o ridimensionato per mancanza di personale sanitario. Non solo, in questa SST la privatizzazione arriva anche nell'area psichiatrica. A integrare il personale medico dipendente saranno infatti gli psichiatri della Medical Service Assistance. E la scelta è stata giustificata con queste parole: ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'amministrazione giudicatrice. Ecco, noi qualche dubbio lo solleviamo, perché che ci sia un'urgenza, ormai lo sappiamo da purtroppo più di un anno, si poteva assumere personale medico, personale infermieristico e via dicendo da parte dello Stato, da parte della Regione, e invece si ricorre sempre ad accordi col privato che poi pesano di più sulle casse pubbliche.
Torniamo al difensore civico. Ci capita di dare delle indicazioni agli ascoltatori e alle ascoltatrici su come reagire di fronte a delle situazioni di palese ingiustizia, e accade che qualcuno poi ci scriva nuovamente ringraziandoci, essendo riuscito a risolvere il suo problema. Ci è successo anche di recente, Vittorio?
Sì, è il caso di Roberto, un insegnante di sostegno che era andato a fare il vaccino e che era stato scartato, perché aveva un rapporto peso-altezza superiore a 35 e quindi non poteva fare l'AstraZeneca, in quel momento facevano per l'AstraZeneca. E dopodiché però gli hanno detto no, verrà chiamato per un'altra vaccinazione, ed è finito in un cono d'ombra dove più nessuno lo considerava, rischiava di non fare la vaccinazione. Lui oltretutto lavora con un bambino che ha grandi difficoltà, perché appunto fa l'insegnante di sostegno, e con questo bambino purtroppo la vicinanza, anche la contiguità fisica, molte volte è inevitabile. Bene. Roberto ci ha chiamato, gli abbiamo detto di scrivere al difensore civico. Il difensore civico è intervenuto con una lettera di 2 pagine, non ve la possiamo leggere, ma bellissima, chiarissima, netta, verso la ATS di appartenenza di Roberto, dicendo: questa persona per il lavoro che fa deve essere immediatamente vaccinata. E Roberto è stato poi chiamato e adesso verrà vaccinato. Ecco, questo per dare atto sia dell'azione del difensore civico e anche per dire che insomma i suggerimenti che diamo ogni tanto portano a qualche risultato positivo.
Andiamo avanti con le segnalazioni. Ogni tanto ci arrivano delle informazioni che suscitano come dire, delle attese o delle delusioni, ma che devono essere verificate, perché spesso si tratta purtroppo di delle fake news. Ad esempio gira questo messaggio: buongiorno a tutti, l'ATS Lombardia permette agli studenti dai 14 ai 19 anni di fare 2 tamponi gratuiti e rapidi al mese nella vostra farmacia. Ecco, su segnalazione di alcuni ascoltatori abbiamo cercato di capire come realmente stanno le cose. Che cosa abbiamo scoperto, Vittorio?
Beh, intanto precisiamo subito: non esiste nessuna ATS Lombardia, c'è la Regione Lombardia e ci sono diverse ATS. L'informazione è falsa, come ha riconosciuto la stessa Regione Lombardia, che ha precisato che in base alla delibera 4319 dello scorso febbraio i giovani dai 14 ai 19 anni asintomatici possono effettuare tamponi rapidi gratuiti registrandosi sulla piattaforma regionale prenotasalute.regione.lombardia.it, ma solo in caso abbiano avuto contatto con Covid positivo. Quindi non chiunque, solo quelli che hanno avuto contatto con Covid positivo. Viene confermato inoltre che le farmacie collaborano all'attività di testing. Da parte nostra ricordiamo che sono sempre attivi i drive-thru dedicati al mondo della scuola, dove i ragazzi possono andare a sottoporsi a test rapido gratuito in ogni momento, senza bisogno di impegnative del medico. In caso di risultato positivo viene immediatamente effettuato anche il tampone molecolare. A Milano queste strutture si trovano a Trenno, in via Novara. Diversi ascoltatori ci dicono che ci sono stati, alcuni anche più di una volta, ci sono state anche gli insegnanti, e sembra che funzioni veramente bene, e noi siamo contenti di dare ogni tanto una notizia positiva.
E qualche mese fa, Vittorio, avevamo parlato dei numerosi casi di infezione che si erano verificati in una RSA. Oggi vi aggiorniamo su qual è stata l'evoluzione di quella vicenda. Abbiamo al telefono con noi Roberto Masciadri, consigliere comunale di Caglio. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno.
Se volete posso riassumere quanto abbiamo detto nella precedente trasmissione, ormai sono passati 3 mesi. Allora, l'RSA Villa d'Ossella, appunto di proprietà del Comune di Caglio, che è data in gestione in appalto ad una società privata, Coschera SRL del gruppo CIR De Benedetti. Ecco, in questa struttura ci sono 50 posti letto convenzionati con la regione, appunto per l'RSA, e non era stato dichiarato nessun contagio nel corso del 2020. Invece poi il 2 gennaio era arrivato un comunicato al sindaco da parte della direzione dell'RSA che denunciava la positività di 2 operatori sanitari e di 15 degenti. Ecco, nel giro di 2 settimane poi risultava che tutti i degenti erano rimasti contagiati e anche diversi operatori. Purtroppo, e questa è la novità, a metà febbraio il bilancio finale era stato però di ben 21 morti tra i degenti, su 48-47 degenti, 21 morti e 12 operatori sanitari contagiati. Poi il 22 di febbraio il sindaco appunto ha diffuso uno scritto, è andato anche sulla stampa, in cui annunciava la fine dell'emergenza nella RSA. Il problema è che riportava una ricostruzione diversa rispetto alle modalità, alle dinamiche con cui è iniziato il contagio all'interno della struttura. Quindi io, in veste di consigliere comunale, ho presentato un'interrogazione al sindaco il 5 di marzo e il sindaco mi ha risposto una settimana dopo, affermando che però confermava tutto quanto era stato scritto.
E cioè?
Perché che c'era una differenza sostanziale tra la prima versione. La prima versione diceva che i primi contagi erano avvenuti tra gli operatori sanitari il 30 dicembre, invece nella seconda versione erano accaduti il 26 dicembre, quindi 5 giorni prima. E a quel punto poi si spiegava, in questa seconda versione, diciamo così, che il 31 dicembre tutti gli ospiti erano stati posti in isolamento. E solo il 4 gennaio però i degenti sono stati sottoposti a tampone molecolare. Quindi la richiesta è se corrispondeva al vero che la direzione dell'RSA avrebbe lasciato passare ben 5 giorni prima di isolare i pazienti e ben 9 giorni prima di effettuare tamponi molecolari a tutti i degenti. Ecco, e su questo il sindaco non ha dato alcuna risposta, ha semplicemente confermato che la direzione RSA confermava la versione data e quindi che questo era vero, cioè, non so, si suppone, non si ha certezza.
Adesso cosa succede? Adesso cosa accade?
Adesso cosa accade? Accade che, non essendoci risposte, diciamo, abbiamo anche fatto i dovuti approfondimenti, abbiamo anche un po' atteso che l'emergenza diciamo andasse, si esaurisse un po', perché adesso l'RSA è considerata appunto COVID free. Sono ricominciati ad accedere dei pazienti nel settore delle cure post intensive e quindi ha ripreso, diciamo, con le dovute precauzioni, l'attività. Quindi è giunto il momento di fare chiarezza, insomma, anche per capire perché il direttore avrebbe scritto il 2 di gennaio un dato, cioè che i primi contagi sarebbero avvenuti il 30 gennaio, invece un mese e mezzo dopo afferma, secondo il sindaco, che il contagio è avvenuto il 26 di dicembre. Quindi a noi non è rimasta purtroppo che una via, quella per accertare la verità che è dovuta, cioè la via giudiziaria. Quindi, dopo aver consultato un legale dell'associazione appunto Avvocati per Niente, io ho depositato un esposto alla Procura della Repubblica. Ritengo infatti necessario che in un paese come il nostro, che si ritiene un paese, uno stato di diritto, no? In cui occorre rispettare la vita di tutti e anche la legge, e deve essere fatto chiarezza, e se qualcuno ha sbagliato la magistratura proceda secondo la legge. Ecco, questo lo si deve a tutti.
La domanda che viene spontanea a me e agli ascoltatori è questa: siamo ormai, era a dicembre, eravamo nel pieno della seconda ondata, a 10 mesi di distanza dalla individuazione del virus, a 8 mesi di distanza dallo scandalo accaduto in tutte le RSA. Com'è possibile che a cavallo, se ho capito bene, tra dicembre e febbraio, comunque nei primi mesi di quest'anno, si arrivi ad avere quasi il 50% dei degenti deceduti, se ho capito bene, perché parliamo di 21 decessi su 47 degenti, quindi una percentuale altissima a quel punto a dicembre, cioè tutti sapevano le precauzioni da prendere, i tempi da rispettare, le distanze da mantenere e via dicendo. Chiedo brevemente, c'è qualche ipotesi? Come si può spiegare una vicenda di questo tipo?
Francamente non sappiamo, non abbiamo ipotesi se non un'inosservanza dei protocolli, cioè il punto interrogativo è appunto questo lasso di tempo trascorso tra l'accertamento del primo e poi del secondo operatore sanitario, quindi il 26 dicembre, e il primo provvedimento, secondo quanto dichiarato dal direttore al sindaco, che sia ben chiaro, non ce lo siamo mai inventati noi, il primo provvedimento di isolamento è 5 giorni più tardi. Io sono un insegnante, un docente, non sono un sanitario né un tecnico, quindi mi limito a porre questo interrogativo, l'ho posto, non c'è stata risposta, speriamo che venga una chiarezza purtroppo dalla magistratura. Noi aspetteremo
ci fermiamo qui. Ringraziamo moltissimo Roberto Masciadri, consigliere comunale di Caglio, e vi terremo informati su come agirà e a quali conclusioni arriverà la magistratura. Grazie moltissimo, arrivederci alla prossima.
Grazie a voi, buona giornata.
Grazie ancora. E voltiamo pagina, Vittorio, andiamo a parlare di un altro argomento, andiamo ad ascoltare un'intervista fatta dalla nostra Cora Aranci a una persona sulla mancata assistenza da parte di un medico di medicina generale.
Buongiorno, è successo a marzo che purtroppo entrambi i miei genitori hanno contratto il virus Covid-19 e purtroppo mio padre è deceduto. È successo così, l'8 marzo i miei genitori hanno cominciato, già iniziavano a star male la settimana prima, però erano sintomi molto lievi. L'8 marzo hanno iniziato ad avere dei sintomi pesanti, proprio tosse, febbre, mia madre e mio padre stanchezza, quindi hanno deciso di contattare la dottoressa per avere un tampone. Quindi l'8 provano a chiamare ma non riescono a contattarla, il 9 riescono a contattarla, chiedono un tampone per entrambi, solo che la dottoressa ritiene che siccome la persona che ha più sintomi è mia madre, ha prescritto solo il tampone per mia madre. Quindi mia madre il 10 va a fare il tampone e l'11 risulta positiva, quindi mio padre cerca di chiamare la dottoressa e ovviamente l'11 non risponde, non riesce a contattarla, il 12 sì, e anche lui il 13 va a fare il tampone. Quindi dal primo giorno che ha avuto i sintomi al quando è andato a fare il tampone è passata una settimana. Quando mio padre ha chiamato la dottoressa per avere il tampone dopo la positività di mia madre, ha chiesto un po' come ci si doveva comportare e la dottoressa ha detto semplicemente di non prendere niente, di stare a casa e di scrivere un diario dei sintomi. Questo è tutto ciò che ha detto. Quindi i miei non prendono niente, il 13 mio padre risulta positivo e comincia a stare molto male. Allora io di mia spontanea volontà ho ordinato un saturimetro e gliel'ho fatto arrivare per il 14. Il 14 sera, quando arriva il saturimetro, misurano la saturazione dell'ossigeno ed è attorno ai 90, la saturazione di mio padre. Io non sono medico, ho dovuto autoistruirmi guardando online ed era particolarmente bassa. Io avrei voluto chiamare subito il 118, ma mio padre, fidandosi del medico, ha detto no, aspettiamo lunedì per sentire cosa dice il medico. Dunque, lunedì 15 cercano la dottoressa, lei risponde, ma seccatamente dice questo non è orario di urgenze e riattacca senza dare alcuna indicazione. Mio padre continua a star male a tal punto che non riesce più neanche ad alzarsi dal letto. Quindi martedì mattina riproviamo a chiamare il medico, il medico non risponde e quindi abbiamo chiamato il 118. Mio padre è stato, quindi martedì è stato portato in ospedale, l'hanno ricoverato. In quella settimana, venerdì, l'hanno portato in terapia intensiva e purtroppo il 25 è deceduto. Nel frattempo anche mia madre, che aveva anche lei sintomi molto pesanti, di cui febbre alta, tosse molto forte, è stata abbandonata a se stessa. E nella disperazione ho contattato l'emergenza Covid per poter avere delle medicine. Fortunatamente un medico volontario ha risposto e ha prescritto a mia madre delle medicine.
Avete intenzione di prendere dei provvedimenti?
Sì, ho sentito un paio di associazioni che mi hanno consigliato prima di segnalare l'accaduto all'ATS e all'Associazione dei Medici. E poi dopo con la cartella clinica di mio padre vediamo cosa fare. Okay. Anche perché mi sono dimenticata di dire che comunque mio padre aveva 66 anni e non aveva alcuna patologia pregressa. Era una persona perfettamente in salute.
Per quanto riguarda invece il Covid di sua madre, siete riusciti a farvi prescrivere il tampone di controllo per vedere se si era negativizzata?
No, purtroppo no. Io ho provato a contattare il medico, ma non ho ricevuto alcuna risposta. Quindi abbiamo deciso di pagare noi privatamente un tampone. L'ha prescritto in seguito, circa un mese dopo.
Allora, noi abbiamo voluto farvi ascoltare questa testimonianza perché purtroppo sono più di una le segnalazioni che ci giungono rispetto al fatto che medici di famiglia, medici di medicina generale non rispondono neanche al telefono, non sono raggiungibili. Noi abbiamo fatto un anno e mezzo molte volte difendendo il ruolo dei medici, difendendo gli operatori sanitari e vi dicendo. Però, come in tutte le categorie, ci sono coloro che si danno da fare veramente moltissimo, che lavorano 18 ore al giorno, che rispondono a qualunque orario, ma questo non è il primo caso di segnalazione rispetto a medici che invece scompaiono completamente. Ecco, allora noi per correttezza lo vogliamo segnalare e vogliamo anche dire quello che è avvenuto, sperando anche che magari ascoltando questa trasmissione ci sia qualche riflessione.
E accade sempre più spesso che a scontrarsi con le ATS e le ASST non siano solo i cittadini ma anche i sindaci, e qualche volta i sindaci vincono. Vittorio, che cosa è accaduto a Broni?
Sì, finalmente pochi giorni fa la regione ha accolto la richiesta del comune di Broni e di altri comuni dell'Oltrepò Pavese di creare un hub vaccinale proprio nella palestra di Broni e quindi di non dirottare i cittadini sugli hub di Voghera o Pavia. Nell'hub di Broni sarà impiegato lo stesso personale, questo è importante, che ha provveduto a vaccinare gli over 80 che a Broni hanno già tutto avuto anche la seconda fase ormai già da un bel po', proprio grazie all'organizzazione del comune. La proposta dei sindaci di creare un hub a Broni aveva inizialmente incontrato l'ostilità della TS locale, ma alla fine è stata accolta dalla regione. Ecco, è un esempio virtuoso di come un comune e un'amministrazione si è comportata e che è riuscita, dimostrando l'efficacia della propria azione, anche a ottenere un risultato positivo da parte della regione.
Ci arrivano due segnalazioni, una da Davide e una da Cristiana, che dicono la stessa cosa, ve la leggo, cioè il drive-thru per tamponi c'è anche all'aeroporto di Linate, gestito dall'aeronautica militare, attivo dalle 8 alle 13, tampone naso-faringeo senza impegnativa né appuntamento di nessun genere. Davide c'è stato già due volte e funziona tutto, ci dice. Allora, siamo veramente sommersi dalle domande che ci mandate, quindi le abbiamo raccolte per temi, in molti casi evitiamo di leggere le domande e Vittorio risponde direttamente. Ecco, può accadere naturalmente che rispondendo a una domanda di un ascoltatore rispondiamo indirettamente anche ad altri ascoltatori senza citarli, quindi provate a fare attenzione a tutte le domande in modo da evitare di rifare domande alle quali abbiamo già risposto. Vittorio.
Cominciamo col capitolo vaccini. Allora, le prime sono domande tecniche, amministrative, e cioè cosa è necessario fare? Le persone che vivono in Lombardia, ma che risiedono in un'altra regione e che non hanno la tessera sanitaria lombarda, i domiciliati che dovrebbero poter aderire al programma vaccino, ma il portale dedicato non riconosce i dati della tessera sanitaria non lombarda, chi ha perso la tessera sanitaria oppure non ha ancora ricevuto la tessera sanitaria nonostante la regione dica di averla inviata, oppure chi ha una tessera sanitaria nuova che non viene riconosciuta, oppure se il portale non riconosce un soggetto fragile. Tutte queste persone cosa devono fare? Devono contattare l'ATS, scrivere all'ATS, scrivere non solo alla direzione sanitaria ma anche all'ufficio relazioni pubbliche, URP. Loro, se la situazione non si sblocca, devono far scrivere dal loro medico. Se la situazione non si sblocca, devono riscrivere all'ATS mettendo in chiaro leggibile anche l'indirizzo del garante regionale che abbiamo citato all'inizio della trasmissione e mettere anche in chiaro, in modo leggibile, un indirizzo email di un avvocato in modo tale che di fronte a questa situazione l'ATS risolve il problema tecnico solo in casi estremi bisogna ricorrere a un avvocato che scriva lui direttamente la TS. Non c'è altra soluzione, sono casistiche diverse, ma le modalità per sbloccarle sono uguali e sono quelle che abbiamo indicato. Preciso che non si sa quali possono eventualmente essere gli effetti a lungo termine dei vaccini mRNA. Ce lo chiedono in tanti ascoltatori, negli stessi biglietti, i bigini che accompagnano le vaccinazioni che vi vengono consegnati, c'è scritto che sugli effetti a lungo termine non si hanno notizie, perché le sperimentazioni sono state fatte in tempi estremamente ridotti. Rispondo anche qui a tante domande. In generale, chi ha gli anticorpi deve vaccinarsi comunque, a meno che non abbia fatto il Covid negli ultimi 3 mesi. Allora, in tal caso deve aspettare 3 mesi dalla conclusione della malattia e poi farà una sola vaccinazione. Se voi avete appena fatto il Covid, e ho detto che dovete aspettare 3 mesi per fare la vaccinazione, e però adesso non potete prenotare tra 3 mesi perché sul portale non c'è ancora quel periodo disponibile, è inutile andare in ansia, non resta che aspettare che aprano i mesi successivi e poi potrete prenotare. Non è necessario, prima di fare la vaccinazione, fare il dosaggio degli anticorpi. Chi vuole lo può fare per sapere qual è la sua condizione, ma non è richiesto come necessario. L'importante è, dopo aver concluso il Covid, aspettare 3 mesi. Non ci risulta ad ora che il referto del test sierologico che attesti la presenza di anticorpi sia sufficiente come pass a fine degli spostamenti. Abbiamo detto all'inizio della trasmissione qual è l'indicazione che è stata votata dal Parlamento europeo. Ci viene chiesto quali sono i rischi di una seconda dose in persone che non sanno di aver già contratto la malattia, cioè di persone che sono asintomatiche e hanno fatto già il primo vaccino. Allora, non ci sono rischi, l'abbiamo già detto tante volte, perché può accadere, ma questo in tutte le vaccinazioni, può accadere che qualcuno sia asintomatico, non sa di aver già contratto l'infezione e fa la vaccinazione. Ad oggi non risultano individuati dei rischi in questi casi. Ripeto, l'abbiamo detto anche la volta scorsa, non si ha la possibilità di scegliere luogo e data. Certo, da questo punto di vista dovrebbero essere più vicini per vaccinarsi, però sapete benissimo come si sta muovendo la regione Lombardia e quindi nei casi difficili o complicati bisogna segnalare che la persona non può essere trasportata in questa o quella zona e chiedere all'ATS di modificare, quindi non è una cosa che tutti possono fare. Si può fare in situazioni gravi, documentate, richiedendo di essere spostati, perché altrimenti non si riesce a raggiungere quel luogo, poi lì comincia tutta la discussione con l'ATS, però questo si può fare facendo scrivere, come abbiamo detto, dal garante, dell'avvocato e via dicendo. Mentre non si può scegliere il vaccino, ma da questo punto di vista c'è anche una logica. Già la situazione è molto complicata, diventerebbe ingestibile sul piano organizzativo per far sì che ogni cittadino scelga che vaccino vuole. Oltretutto i vaccini sono numericamente limitati, ogni vaccino è numericamente limitato come numero di dosi, e se poi tutti vogliono scegliere un vaccino non ce n'è abbastanza, quindi sta all'autorità sanitaria decidere chi deve fare un vaccino e chi deve fare l'altro in base ai dati che si conoscono sui vaccini, alle condizioni cliniche e all'età delle singole persone. Ecco, quindi questo lo diciamo una volta per tutte, perché ogni trasmissione c'è questo tipo di domanda. Poi l'allarme sul fatto che si stavano esaurendo le scorte di AstraZeneca è rientrato, le dosi sono arrivate quindi anche in Lombardia per le persone sopra i 60 anni, quindi ci sarà AstraZeneca anche come prime dosi, e così dovrebbe essere in tutti gli hub senza distinzione. Diciamo dovrebbe, perché il caos della regione Lombardia lo conoscete tutti, quindi può capitare che non sia così, però in termini di indicazioni queste sono le indicazioni. Per sapere se ci sono controindicazioni, se uno ha delle controindicazioni a fare il vaccino AstraZeneca, voi scrivete sul foglio che dovete compilare tutte le malattie che avete avuto e saranno i medici lì al momento in cui vi presentate per fare la vaccinazione che vi diranno: no, allora con questi dati non può fare questa vaccinazione, dovrà fare un'altra, verrà richiamato, e lì ricadete nella situazione di Roberto, e a quel punto allora bisogna intervenire e ovviamente sollecitare il garante, scrivere l'ATS per evitare di finire in uno spazio di nessuno.
I nostri contatti, li ricordo, 331-6214013 per sms e telegram, diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail, e poi vi ricordo ancora, prima di proseguire, la mail 372@radiopopolare.it, che è la mail della nostra trasmissione. E Vittoria, andiamo avanti con le risposte, ecco perché non leggiamo le domande, dato che ce ne sono arrivate veramente tanto. Andiamo avanti con le risposte, apriamo in particolare il capitolo sul vaccino AstraZeneca.
Sì, io mi prendo la responsabilità di dire che può accadere che una persona che ha fatto la prima vaccinazione di AstraZeneca poi si infetti con il virus in attesa prima della seconda vaccinazione già prevista. Lo dico perché ho ricevuto come medico più di una segnalazione in questa direzione. Un'ora fa è uscita un'indicazione, una conferma di questi dati proprio dalla Norvegia, che documenta un numero significativo di persone che si sono infettate dopo aver fatto la prima dose, e anche un numero più limitato di persone che si sono infettate dopo la seconda dose. Allora, chiariamo subito che se uno si infetta dopo la prima dose non farà la seconda, e chiariamo subito che se uno si infetta dopo aver fatto anche la seconda dose, questo può accadere per tutte queste tre vaccinazioni, quattro vaccinazioni che oggi sono disponibili, perché prima che scatti la copertura deve passare tra una settimana e due settimane. E poi ricordo a tutti che la copertura è soprattutto per bloccare il passaggio dell'infezione alla malattia. Quindi può capitare che una persona si infetti, possa trasmettere il virus, ma non evolva verso la situazione di malattia. Per ora sono queste le informazioni che ci sono, e mi sembra corretto dirle, perché è meglio saperne anche le ragioni, no? Piuttosto che trovarsi di fronte a qualcosa che è difficile da spiegare. Non esistono ad oggi controindicazioni all'uso di AstraZeneca per chi è in terapia ormonale, cioè parlo terapia ormonale sostitutiva per incongruenza di genere. Ecco, in questo caso per ora non ci sono controindicazioni. Ho già detto che non è possibile scegliere il vaccino. Chi non si è iscritto perché non voleva fare AstraZeneca, se vuole vaccinarsi deve iscriversi e farà il vaccino che è destinato alla sua età. Chi sarà in vacanza al momento della seconda dose di AstraZeneca o di qualunque altro vaccino, non credo che sia facile poi riprenotarsi, anche perché la seconda dose non è che uno lo può fare quando vuole, va fatta entro un determinato periodo di tempo, quindi prima di organizzare le vacanze fate attenzione a questo elemento. Chi è sotto i 60 anni e ha fatto la prima dose con AstraZeneca per ora farà anche la seconda dose col medesimo vaccino, ma sono in corso degli studi per vedere se è possibile fare i richiami con vaccini diversi, ma per ora è così. Poi il valore di indice di massa corporea per cui si è ritenuti inidonei alla vaccinazione con AstraZeneca è 35. Se qualche medico sconsiglia l'uso di un vaccino piuttosto che di un altro, a prescindere dall'età, non è passibile di denuncia, però deve motivare bene il perché, avere delle ragioni cliniche per dire, per suggerire di non fare la vaccinazione. Su AstraZeneca ci è arrivata anche una testimonianza positiva. Peter ci scrive: ho 75 anni, 3 anni fa ho avuto un infarto, 3 stent, mi è stato data AstraZeneca, dopo 3 giorni posso dire che non ho avuto assolutamente alcun effetto collaterale, e ho pensato che le persone dovrebbero sapere che è anche possibile avere una buona esperienza. Cambiamo capitolo, andiamo a parlare delle persone fragili. Allora, sulla pagina Facebook di 37.2 abbiamo pubblicato qualche giorno fa il link per accedere alla lista dei soggetti fragili e le categorie a rischio compilate dal Ministero. Andate lì e vedete se siete un soggetto fragile o meno. Sarà poi il medico che guarderà anche la vostra scheda e vi dirà eventualmente che vaccino dovrete fare. Chi ha la legge 104 ma il comma 1, non ha il comma 3, non ha la precedenza, accederà come le altre persone in base alla sua età. Chi è considerato un soggetto fragile dal medico del lavoro, ma non rientra tra i soggetti fragili indicati dalla tabella ministeriale, per registrarsi come soggetto fragile deve portare la documentazione del medico del lavoro al suo medico di famiglia, il quale medico di famiglia invierà la documentazione all'ATS chiedendo di inserirlo nella lista dei soggetti fragili. Poi ci sono delle domande rispetto alle persone con disabilità. Voi sapete che ormai da tempo è stato aperto uno spazio per i caregiver e per i conviventi delle persone disabili che possono essere registrati ed essere vaccinati. Anche lì, nel momento in cui il soggetto disabile è già stato vaccinato, non possa essere vaccinato perché è minorenne. Se non riescono i conviventi, i caregiver a iscriversi attraverso il portale, devono chiedere al medico di medicina generale di farlo. Poi, i caregiver di persone che hanno per esempio sclerosi multipla o altre patologie, le quali persone sono state vaccinate negli ospedali, i caregiver che li hanno in cura, se l'ospedale non vaccina anche loro, devono registrarsi sul portale in quel settore apposito per loro, quello che prevede di essere caregiver di soggetti già vaccinati e avranno anche loro la vaccinazione. Poi, molti si lamentano che le persone con disabilità che frequentano e che sono nei CSS non possano andare a casa a trovare i loro familiari. Ci sono a questo proposito delle indicazioni del Ministero sul favorire gli incontri, non è detto poi che questo automaticamente voglia dire poter andare a casa, ma gli incontri devono essere permessi. Ecco, quindi in questo caso potete contattare i responsabili e dire che è loro dovere creare delle occasioni di incontro con le persone disabili che sono nei CSS. Vediamo se abbiamo il nostro ospite.
Sì, abbiamo il nostro ospite, mancano 8 minuti alla fine della trasmissione, Vittorio. Andiamo a parlare di una ricerca di Amnesty International Italia sul barometro dell'odio 2021, intolleranza pandemica, che include un approfondimento sul tema intitolato appunto pandemia, comunicazione, discriminazione. Abbiamo al telefono con noi Ilaria Masinara di Amnesty Italia. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a voi e buongiorno agli ascoltatori.
Benissimo, allora grazie di essere qua con noi. Ci può spiegare in sintesi che ricerca avete fatto e poi in particolare ci concentriamo sul capitolo intitolato Pandemia, comunicazione e discriminazione?
Molto volentieri. Il barometro dell'odio è un progetto di Amnesty Italia che va ad analizzare l'intolleranza, la discriminazione e l'odio online. Quella di quest'anno è la quarta edizione. Abbiamo cominciato nel 2018 andando a vedere durante le elezioni amministrative l'odio veicolato e propagato dalla politica e l'interazione con gli utenti. Nel 2019 abbiamo monitorato le europee e nel 2020 abbiamo fatto un focus su sessismo da tastiera. Quello di quest'anno è un progetto che ruota intorno a diritti sociali, economici e culturali e come attraverso la pandemia si sono poi intersecati con le reazioni degli utenti. Il barometro è un progetto innovativo perché lavora su due dimensioni, quella tecnica dell'algoritmo, abbiamo raccolto in 16 settimane 22 milioni di commenti, quindi numeri grossi, e quella umana perché la valutazione viene fatta dagli attivisti e dalle attiviste di Amnesty International, quindi di quei 22 milioni l'analisi umana è andata a raccogliere e a valutare 36.000 commenti. Che cosa emerge? Emerge, nonostante il frame che ci avevano raccontato fosse quello dell'andrà tutto bene, una radicalizzazione dell'odio. Diciamo che le caratteristiche principali che abbiamo analizzato sono quelle della narrazione rancorosa in cui si intersecano i target, diciamo, principali dell'odio, quelli che abbiamo rilevato in tutti i nostri monitoraggi come target specifici, quelli cioè relativi alla migrazione, alle persone con un background migratorio oppure religioso diverso, alle donne, alla criminalizzazione della solidarietà, alle persone rom. Ma emerge anche in maniera preponderante una sorta di benaltrismo che induce i commenti online a spostarsi su, beh, c'è la pandemia, perché ci dobbiamo occupare del DDL Zan? C'è la pandemia, allora perché dovremmo garantire diritti, accesso ai vaccini a persone che non sono italiane? L'altra cosa interessante che vale la pena forse raccontare con alcuni numeri è la diffusione dell'intolleranza online. Un commento su 10 è discriminatorio, sono numeri molto grossi. Un commento su 100 è un vero e proprio commento d'odio. La cosa interessante da notare rispetto a questo è che i commenti d'odio, seppure possano sembrare pochi in proporzione, sono aumentati rispetto all'ultima rilevazione, quella cioè del 2020, del 40%, quindi parliamo di numeri molto alti. Voglio anche dire un'altra cosa che ci ha colpito molto nell'analisi dei dati, e cioè che l'odio si propaga in maniera più diffusa quando il tweet o il post di partenza proviene da rappresentanti politici. Cosa vuol dire? Vuol dire che persone che hanno lo standing di parlare di diritti umani, di parlare di come la società deve essere segmentata, in realtà molto spesso hanno un effetto a cascata che dirama odio e discriminazione in maniera molto più diffusa che se quel commento venisse ad esempio da un influencer o da un'altra pagina pubblica. Quest'anno per la prima volta abbiamo analizzato anche le Facebook reaction, le faccine cioè che ci sono, che Facebook dà la possibilità di utilizzare in reazione a post pubblicati. E anche qua è interessante la segmentazione che abbiamo rilevato. Molto spesso i commenti che originano da politici generano rabbia, quindi l'emoticon della rabbia. Le testate giornalistiche generano risata, anche qua con differenza di interpretazione, chiaramente possiamo interpretarla sia come un sentimento positivo che come un sentimento negativo. Interessante vedere anche come invece i profili relativi a enti sindacali o piuttosto che si occupano di welfare generano come reazione principale il cuore, quindi con un'ipotesi diciamo di comunanza tra l'utente finale e il contenuto che viene pubblicato da quegli enti.
Ecco, noi speriamo che nei nostri confronti ci siano i cuoricini, non ci siano invece le facce di rabbia. Un'ultima domanda però è importante. Voi avete notato anche una colpevolizzazione delle persone uno tra l'altro, oppure un aumento di sospetto o di diffidenza uno tra l'altro in relazione alla pandemia, oppure questo fenomeno c'è ma è estremamente limitato?
No, purtroppo è un fenomeno presente, è un fenomeno che abbiamo analizzato sotto diverse dimensioni. Sicuramente il tema ci porta a dire che c'è un aumento di intolleranza verso alcune categorie specifiche che ha nella pandemia uno dei motori principali, ed era un po' la cosa a cui mi riferivo prima, per cui si cade nella fallacia argomentativa di dire che i diritti sono solo dei singoli, quindi un mio diritto in realtà non può essere applicato alla società in generale, ed era un po' quello che dicevamo prima, per cui se arrivano persone da fuori sono gli untori, avere l'accesso ai vaccini deve essere prioritario per le persone con alcune caratteristiche. L'altra cosa interessante rispetto a come la pandemia ha polarizzato la discussione è una rilevazione che abbiamo fatto e che chiamiamo infodemia, Che cosa significa infodemia? Di fatto significa che la comunicazione che è stata svolta intorno al Covid-19 ha generato messaggi confusi, contraddittori, poco accurati e la cui provenienza non è sempre stata certa o attribuibile a fonti attendibili. Questo ha significato anche un degrado del discorso pubblico. I dati che abbiamo raccolto sono molto interessanti perché vanno ad analizzare la comunicazione politica nelle varie fasi dell'emergenza secondo due livelli principali, quello del frame, cioè della cornice con il quale è stata realizzata la comunicazione, e quella della scelta comunicativa che ha dato avvio alle diverse comunicazioni. Parliamo della cornice e vediamo che la parola più utilizzata...
Siamo alla fine della trasmissione.
Vado velocissima. Ho un minuto?
Meno di un minuto, sì. 30 secondi.
La parola più utilizzata è emergenza, con una differenza tra emergenza e crisi, e la cosa interessante è che oltre il 60% delle persone sulle quali abbiamo raccolto informazioni non capiva effettivamente che cosa la politica comunicasse, quindi con un utilizzo del vocabolario fuori fase rispetto al target, ed è una cosa molto grave perché in realtà una popolazione che è informata è una popolazione che accetta i suoi diritti e che ne cerca la tutela e la realizzazione.
Grazie mille, grazie Ilaria Masinara di Amnesty Italia, grazie, a risentirci.
Grazie a voi.
Grazie, rimandiamo tutte le informazioni al barometro dell'odio 2021 e Vittorio, non riusciamo a far sentire l'intervista realizzata da Cora Ranci alla rappresentante della Lega del Filo d'Oro, ma la recupereremo.
Sì, sicuramente, purtroppo però mi pare che abbiamo come punto fondamentale la necessità di rispondere alle domande, che è quello che abbiamo fatto. Attenzione, perché quanto ci è stato raccontato da Amnesty è di estremo interesse, perché vedete che importanza ha il modo con cui si comunica. Anche noi cerchiamo poi di fare un'autocritica quando magari non abbiamo una comunicazione precisa, e questo dovrebbe riguardare soprattutto tutte le istituzioni. Si crea confusione da un lato e purtroppo dall'altra parte si stimolano anche sentimenti non proprio positivi, e ci sembrava corretto una volta tanto buttare uno sguardo, aprire una finestra anche su questo vissuto collettivo. Grazie a tutti e a tutte coloro che ci hanno seguito.
Grazie Vittorio Agnoletto, la linea va a Calte, con cui ci scusiamo per il ritardo e torniamo giovedì prossimo. Un saluto anche da Elena Mordiglia, a presto.